E uno di quelli riguarda la crociata della destra contro il reato di tortura, che è esattamente quello con cui apre in taglio alto la stampa. L'altro riguarda la Deutsche Bank e il possibile, probabile crollo anche di questa banca tedesca, i ritardi del PNRR e poi le dichiarazioni, insomma, le fosse ardeatine della Meloni, che ha detto che sono morti degli italiani, ma ne approfondiremo appunto leggendo tutte le varie prime pagine, lo scopriremo. Allora, la stampa, quindi, come vi dicevo, apre con in taglio alto questa notizia della, appunto, la crociata della destra contro il reato di tortura. Questo è il titolo. Fratelli d'Italia presenta una proposta di legge, ostacola la polizia. Il no di Ilaria Cucchi che si appella al Quirinale. Il Consiglio d'Europa bacchetta l'Italia sulle carceri, sovraffollate e violente, stop al regime del 41 bis. L'articolo è di Francesco Grignetti. Era un reato che a quelli di Fratelli d'Italia non è mai andato a genio. Ora che sono al governo, ecco che provvedono a cancellarlo. Il reato di tortura è stato introdotto nell'ordinamento nel 2017. Io direi anche dopo che andrebbe detto dopo 30 anni dalla ratifica della convenzione dell'ONU, quindi ci abbiamo messo anche una discreta cifra di tempo per metterlo, insomma, di introdurlo nell'ordinamento, ed è sta durando pochissimo visto che lo vogliono togliere. Un passo.
Peraltro, scusami
Vai.
se ti interrompo, l'impulso determinante, diciamo così, all'approvazione della legge sul reato di tortura è derivato anche dalla condanna inflitta il 7 aprile 2015 allo Stato italiano da parte della quarta sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Cestaro contro Italia, per i fatti avvenuti durante le manifestazioni contro il G8 di Genova del 2001.
Eh sì, certo che più o meno la marcia era partita da là. Un passaggio obbligato per via di una convenzione internazionale contro la tortura che l'Italia ha ratificato dal tempo, cioè 30 anni fa. Ma la destra, Fratelli d'Italia come Lega, ha ostacolato in tutti i modi questo reato. Seguono le notizie, diciamo, gli articoli a pagina 14 e 15. La parte centrale della stampa invece si occupa delle dichiarazioni di Mattarella, ritardi PNRR, Mattarella dà la scossa. Questo è il titolo. Meloni siamo soddisfatti, l'occhiello Meloni siamo soddisfatti del Consiglio UE, ma su migranti e MES nessun accordo con Bruxelles. Il presidente cita De Gasperi, il paese deve mettersi alla stanga, ma 3.000 comuni non riescono a spendere. E c'è appunto, poi c'è una foto, diciamo una fotonotizia, il ricordo e l'oltraggio per la Premier, i martiri alle fosse sono italiani, non antifascisti, le ardatine e la storia cancellata, è l'articolo poi a firma di Giovanni De Luca. Che parte così: a questo punto è meglio che stiano zitti. L'Italia della Resistenza è chiaramente un passato ostico per la destra, e poi prosegue a pagina 9 della stampa. Tra i carnefici anche i fascisti italiani, il nostro passato non si può cancellare. La Resistenza e la Costituzione sono un'eredità ingombrante per chi ci governa, continuano a omettere o edulcorare, ma a questo punto è meglio il silenzio. Ma poi questo approfondiremo appunto nella lettura delle pagine interne del giornale. Il buongiorno di Mattia Feltri, che salteremo a piè pari, è dedicato esattamente a questo tema delle fosse ardeatine. Invece il commento a sinistra, la colonna a sinistra della stampa è di Massimo Cacciari, e riguarda in realtà una notizia che sulla prima pagina della stampa non c'è, se non in questo occhiello in alto a sinistra: il contagio del credito arriva in Germania, la crisi della Deutsche Bank mette paura alle borse. Con insomma, la caduta dei mercati, Milano meno 2,2, Londra meno 1,3, Parigi meno 1,7, Francoforte meno 1,7, e Cacciari che fa, insomma, questo commento: ormai è il debito il vero sovrano. E direi che questo è tutto dalla prima pagina della stampa.
Allora, vado avanti io con la prima pagina del Corriere della Sera, che apre in taglio alto letto con raccontandoci una Meloni soddisfatta sul piano per i migranti, che ricuce con Macron e che dice c'è voglia di collaborare. Ricordiamo, era al summit europeo di Bruxelles con 27 capi di Stato e di Governo, summit che si è concluso con una serie di impegni da realizzare a breve e medio termine, e in particolare Meloni si dice soddisfatta per il piano relativo all'emergenza migranti e anche per questa supposta ricucitura con il presidente francese Macron. Quello che l'allarmismo che da diversi giorni campeggia sui giornali e che insomma ha riferito anche durante questo vertice la presidente è relativo all'arrivo, secondo le sue stime, di 900.000 persone dalla Tunisia. Questo è lo spauracchio che in questo momento sta appunto agitando dopo tanti altri. Quello di cui si parla poco è sicuramente la condizione economica e sociale che sta vivendo in questo momento la Tunisia, che sta diventando appunto dopo la Libia la nuova rotta. I prezzi dei generi alimentari sono saliti a su del 15%. Il governo tunisino sta provando a trattare con il Fondo Monetario Internazionale, che sembra al momento traccheggiare, diciamo così, su un prestito da 19 miliardi di dollari, e ovviamente le condizioni poi richieste in cambio di questi soldi, come sempre sappiamo quando il Fondo Monetario Internazionale mostra con tanta generosità, sono pesanti, pesantissime. Nel mirino ci sono anche il regime ovviamente di Saied, e in tutto questo anche la cosiddetta caccia al nero, cioè tutte quelle persone appunto che da lì passano. Le condizioni del Fondo Monetario Internazionale rappresentano un po', sono letto un po' come una soluzione ponte della crisi, no? Allora, appunto, dicevamo, Tunisi sta provando a negoziare da mesi un prestito pari a 1,9 miliardi di dollari, la trattativa è in fase di stallo, il fondo chiede, dicevamo, garanzie molto pesanti, a partire appunto dallo stop ai sussidi pubblici per carburanti e generi alimentari, cosa che di fatto non farebbe altro che aggravare la situazione, no? Già al momento esistente. Non a caso, appunto, infatti governo e opposizione si sono trovati d'accordo nel respingere al mittente le condizioni dettate dal Fondo Monetario Internazionale. Poi c'è appunto la crisi dei generi alimentari, come dicevamo, cioè l'inflazione ha toccato il 10,4% in Tunisia, ma se si prendono in considerazione i consumi alimentari il dato sicuramente si impenna al 15,6%. Il governo ha annunciato lo stop ai prezzi di alcuni generi nello specifico, quindi di prima necessità per tutto il paese. Ricordiamo che anche questo poi è il mese del Ramadan, che è cominciato l'altro ieri, sì, se non ricordo male, ed è il periodo durante il quale appunto i consumi delle famiglie sicuramente, no, crescono, aumentano. Il tasso di disoccupazione è del 15,3%, il debito pubblico ha toccato i 34 miliardi di euro, esponendo la Tunisia a un rischio di default. In tutto questo poi, quando dicevamo la caccia all'immigrato, negli ultimi giorni Saied ha lanciato una campagna contro gli immigrati che entrano in Tunisia dall'Africa subsahariana, denunciando anche lui, come fa questo governo, come fa Orban, come fa la Polonia, che sarebbe in corso una sostituzione etnica, come fa l'Ungheria, no? E che questi immigrati sarebbero in sostanza una delle cause della crisi, non degli effetti, no? E quindi proprio ieri sono stati deportati un migliaio di persone giunte in Tunisia dalla Costa d'Avorio. Questo per dare un quadro più completo di quando si parla appunto dello spauracchio, ma non si vede dietro la crisi che determina quegli effetti. Allora, andiamo avanti. Anche il Corriere della Sera al centro pagina parla delle borse a picco per le banche, Lagarde, BCE pronti a intervenire, il sistema è solido, il cancelliere Scholz dice nessun timore, fai qua, in effetti sì. Nuovo tonfo delle borse europee, la colpa è anche questa volta delle banche, tra le più bersagliate della giornata finanziaria c'è il gigante tedesco Deutsche Bank, il cui titolo ha chiuso in forte calo. Il crollo della maggiore banca tedesca ha ovviamente trascinato in negativo tutto il settore bancario europeo dopo i duri colpi già subiti per Credit Suisse e SVB. Poi c'è un commento del caro vecchio Fubini su quella lezione dimenticata del crack Lehman. e fa riferimento evidentemente alla crisi la Lehman quando era nel 2008. Infatti una delle prime insomma crisi degli anni 2000. Di spalla un commento di Massimo Franco sul vertice dell'Unione Europea dal titolo "Un piccolo passo in avanti", che riprende il mantra di Giorgia Meloni sul cambio di passo in materia di immigrazione e di come sia evitabile che ognuno poi lo declini a proprio modo, quindi con dosi massicce e scontate di sarcasmo, con soddisfazione quasi gridata, e dice, si interroga Massimo Franco se non, magari potrebbe essere meglio limitarsi a fotografare un consiglio europeo che per forza di cose è dominato in questo momento dalle ombre della guerra russa contro l'Ucraina e da quelle dell'inflazione e della crisi bancaria, e segnato al di là dei comunicati ufficiali da una resistenza generale a prendere misure operative. Ancora c'è uno scossone in Fratelli d'Italia con nuove scelte di Berlusconi, ce lo ricorda Tommaso Labate in taglio basso sul Corriere.
Manca la D, è Forza Italia, penso, FI.
Che ho detto io?
Fratelli d'Italia.
No, Forza Italia, scusate. Scusate, grazie. Forza Italia, ce lo ricorda Tommaso Labate, che scrive: Silvio Berlusconi firma il documento che cambia il potere all'interno in Forza Italia, un colpo alla gestione dei falchi guidati da Licia Ronzulli, che resta capogruppo al Senato ma non più coordinatrice della Lombardia. Via anche il capogruppo alla Camera Alessandro Cattaneo. Poi sempre in taglio basso Torino, si parla di un autotrapianto primo al mondo, era cieco, è tornato a vedere grazie a un autotrapianto di cornea, un intervento innovativo che ha del miracoloso. Io francamente non userei la parola miracolo quando parliamo di scienza, insomma il miracolo Corriere della Sera, forse lasciamolo, no? Insomma ai baciapile o quantomeno a chi indossa una tunica, ma insomma parlare di un trapianto innovativo come un qualcosa di miracoloso, vabbè, lascia il tempo che trova. Comunque è successo alla Molinette di Torino, all'ospedale Molinette di Torino, è stato come rinascere, ha detto Emiliano Bosca, 83 anni, quando appena svegliato dopo l'anestesia è tornato a vedere i contorni delle dita della propria mano. E infine a Napoli parla l'amico del 18enne ucciso per caso: ho visto morire Francesco, voleva andarsene da qui, con una foto dei due ragazzi. Carlo Chiaro, amico del cuore di Francesco Pio Malmone, ucciso a Margellina domenica sera a 18 anni. E questo poi lo approfondiremo. E mi sembra tutto sulla prima pagina del Corriere, dalla prima pagina del Corriere.
Allora passiamo invece alla prima pagina del Domani, che non ha tantissime notizie. Diciamo che la principale, quella che occupa tutta la prima pagina, è il contagio della crisi bancaria in Europa. Dopo il crollo di Deutsche Bank, le rassicurazioni non bastano più, è il titolo. La banca tedesca è arrivata a perdere fino al 15% in borsa, trascinando con sé i mercati europei. I leader dell'Unione Europea minimizzano e rassicurano, ma hanno la responsabilità di decisioni politiche non prese. L'articolo di prima pagina è di Giovanna Fagionato e l'incipit è questa: l'ennesima giornata nera per il settore bancario sui mercati con il crollo di Deutsche Bank, la prima banca tedesca, in mattinata e tutti gli altri titoli del credito a rincorrerla nelle perdite sono tutti lì a rassicurare. La presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, il presidente dell'Eurogruppo Pascal Donet, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz e la premier italiana Giorgia Meloni. Tutti a ribadire con diversi gradi di competenza che le banche europee sono solide e resilienti. Lagarde certo ha aggiunto che la Banca Centrale Europea è pronta a intervenire e mettere liquidità a difesa del settore. Non è Credit Suisse. Scholz ha ribadito che Deutsche Bank è solida, lasciando intendere che non è più la Deutsche Bank che la Germania ha protetto per anni, nonostante gli scandali, gli investimenti rischiosi, gli oltre 1.000 miliardi di derivati complessi nascosti in Francia, sulla cui regolamentazione i tedeschi hanno sempre fatto muro. Deutsche Bank ha lentamente virato dal modello finanziario ad alto rischio coperto dagli Stati Uniti, con una ristrutturazione terminata proprio nel 2022. Le restano centinaia e centinaia di miliardi prodotti finanziari strutturati a bilancio, difficilmente leggibili dagli investitori, ma il cambiamento è stato profondo, soprattutto se comparato a Credit Suisse. Proprio per dimostrare di non essere Credit Suisse, ieri mattina, quando l'istituto tedesco ha rimborsato obbligazioni Tier 2 per circa 1,5 miliardi di dollari, a rassicurare della sua capacità di remunerare gli obbligazionisti, che invece nel caso svizzero si sono visti azzerare l'investimento. Eppure non è bastato. Prima di chiudere la giornata con un calo in borsa superiore all'8%, il valore dei credit default swap, che prezzano il possibile fallimento della banca, sono schizzati, segnando una possibilità di bancarotta al 33%. Per la stragrande maggioranza degli analisti si tratta di un panico irrazionale che non ha corrispondenze fondamentali dell'istituto di credito. Su questa questione della speculazione dentro le banche, cioè l'articolo di Fubini sul Corriere della Sera lo spiega molto bene, partendo dalla crisi Lehman, che cosa stanno facendo e perché le banche si trovano in queste situazioni, dicendo che proprio non hanno imparato nulla dal crollo del Lehman, anzi hanno continuato appunto a comprare tutti questi prodotti derivati, cioè aumentando praticamente un livello di speculazione interno, per cui siccome questi prodotti non sono in mano a chi ha magari in mano anche le azioni di, e quindi si crea un livello di speculazione altissima che di chi prova sempre a guadagnarci mandando in fallimento gli altri, in questo caso la banca. Sulla colonna sinistra invece di Domani c'è un articolo sulla Russia e Cina nella metastasi del disordine mondiale. Il titolo non mi piace per niente, è terribile. Contro la superpotenza, di Manlio Graziano, che è un geopolitico. Una Cina moderna, vitalizzata e militarizzata di 400 milioni di persone, costituirà una minaccia non solo per il Giappone ma anche per la posizione delle potenze occidentali. Così vaticinava lo studioso geopolitico Nicholas Spykman nel 1942, quando la Cina non esisteva, occupata e divisa tra bande di signori della guerra. Ora ci siamo, il Giappone e le potenze occidentali, tra virgolette, sentono il fiato sul collo e reagiscono scompostamente. Nel 2010 Barack Obama aveva lanciato il guanto: non accetterò un secondo posto per gli Stati Uniti d'America. Da allora è diventata un'ossessione sulle questioni di Taiwan, dello Xinjiang, sul chip war e soprattutto sul decoupling, la pressione per allentare i legami economici con la Cina. Gli americani sembrano pronti a far saltare l'intero sistema mondiale piuttosto di accettare un secondo posto. E questo mi sembra anche un po' azzardato, esatto. Persino il compassato Economist denunciava a gennaio la nuova logica distruttiva degli Stati Uniti, che si potrebbe riassumere così: muoia Sansone e tutti i filistei. Il successo più recente di quella logica è stato spingere la Cina e la Russia tra le braccia l'una dell'altra. Ovviamente le manifestazioni di amicizia in politica sono sempre giostre retoriche di consapevole ipocrisia. Russia e Cina non si amano, anzi si disprezzano. Quando la Russia era più forte ha sempre schiacciato la Cina, e ora che la Cina è più forte aspetta solo il momento propizio per schiacciare la Russia. Sembra che stanno a giocare a risico. Xi Jinping e Putin hanno due agende diverse, per certi versi opposte, ma entrambi pensano di poter trarre dei vantaggi da questa mutua sceneggiata di eterna amicizia, con un obiettivo comune: distrarre gli Stati Uniti. Tutti gli sprologhi sul nuovo ordine mondiale che Pechino e Mosca starebbero costruendo insieme non sono altro che l'imbellettamento di una strategia di accerchiamento della superpotenza americana, che mira a sottrarle mercati e mercanti, cioè paesi da decenni desiderosi di avere più margini di scelta per il loro commercio e più in generale opzioni politiche. I 32 paesi che si sono astenuti all'ONU il 24 febbraio scorso non sono contro gli Stati Uniti o contro l'Occidente, come affermano, senza crederci, ben inteso, Xi e Putin, ma approfittano della situazione per mandare un monito agli occidentali: non siete più i soli padroni del mondo e noi ci comporteremo di conseguenza. Ogni forma di supponenza o peggio di bullismo da parte vostra non potrà che consolidare la nostra determinazione. Cina e Russia non stanno costruendo nessun nuovo ordine mondiale, non solo perché non ne hanno i mezzi né le capacità, ma soprattutto perché quello che emerge sempre più da questa rissa tra potenze grandi e piccole è semmai la metastasi di un grande disordine mondiale.
Finito? Allora andiamo avanti con il Fatto Quotidiano, la cui prima pagina apre con Famigli d'Italia. De Mita Junior con Abodi e l'amica di Fratelli d'Italia e Rai, Casa e Bottega, Gianbruno compagno di Meloni al convegno di governo, quello che fa il Fatto Quotidiano è un po' ricostruire tutti quei posti, li chiama posti in piedi anche di chi è stato trombato, chi è rimasto fuori, appunto come il figlio del RAS di Cosenza che ha mancato l'elezione per 400 voti, ha fatto ricorsi e con la maggioranza che prova a farla rientrare. Parla anche di come stia crescendo il potere di Abodi. E sport e salute, il Consiglio dei Ministri è pronto a sdoppiare le figure amicali da De Mita Junior in pole, il credito sportivo invade la cultura e poi in Rai scoppia la rivolta incoronata chi sempre appunto all'interno di questa come dire inchiesta su Famiglie d'Italia. Sembrerebbe che ci sia la decisione di affidare la conduzione di un programma di punta come Agorà Estate su Rai 3 alla semi sconosciuta giornalista del TGR Sardegna, incoronata Boccia, che ha sollevato una mezza rivolta tra i cronisti della TV pubblica. La sua colpa agli occhi di molti è di arrivare a condurre un programma importante senza l'esperienza giusta, spinta da Fratelli d'Italia, in particolare da Giampaolo Rossi, che probabilmente diventerà il futuro DG appena Carlo Fuertes migrerà altrove. E poi sempre sulla prima pagina del Fatto Quotidiano in alto taglio alto, le borse affossate da Deutsche Bank, Lagarde, la BCE è pronta, panico da contagio dopo i crack americani, la maggiore banca tedesca crolla in borsa per i timori di insolvenza, i maxi utili non hanno fugato i dubbi, giù i listini, USA e UE tentano di fermare la fuga dei correntisti, con un articolo molto interessante di approfondimento di Nicola Borsi che poi vi leggeremo durante gli approfondimenti dei principali quotidiani. Dal Fatto Quotidiano direi che è tutto, poi c'è il consueto editoriale di Marco Travaglio, ma di fatto le notizie principali sono queste.
E passiamo alla prima pagina del Messaggero, che apre in taglio alto col PNRR, richiamo del Colle, diamoci da fare, Meloni la tranche in arrivo, Bruxelles segnala le criticità, PNRR, Italia in ritardo, Bruxelles segnala nuove criticità e molti progetti sono scatole vuote. Sarà per questo che ieri il presidente Mattarella ha esortato il governo a velocizzare le pratiche. Ma il premier Meloni rassicura, nessun rischio di perdere i fondi. La notizia, diciamo, centrale del Messaggero è Superbonus, il piano per i crediti, pronta la soluzione per aiutare le imprese, compensazione con l'F24 e BTP per le banche, il governo dovrebbe varare l'emendamento entro lunedì, Confedilizia si aprono spiragli. Poi c'è una fotonotizia sempre in centropagina del Messaggero che riguarda uno sfratto perché una ragazza che vive a Bologna, non vedente, quindi cieca, ha il cane, niente cani, non vedente sfrattata, Camilla Di Pace, originaria di Cisterna, da alcuni anni vive a Bologna, le sue dichiarazioni sono che lascerà Bologna ma non intendo rinunciare alla mia guida. Il taglio, l'articolo in colonna a sinistra del Messaggero di oggi è sull'economia differenziata, l'autonomia e i sindaci che temono il grande nord ed è firma di Andrea Bassi e Osvaldo De Paolini. Le perplessità che molti sindaci e alcuni presidenti di regione del centrodestra hanno manifestato nei giorni scorsi sul progetto di riforma dell'autonomia differenziata impongono alcune considerazioni, non fosse altro che per il fatto che proprio dal loro schieramento politico quella proposta proviene. A preoccupare gli amministratori locali è, come ogni probabilità, una declinazione diversa del concetto di autonomia differenziata che viene disegnato nel progetto. Si chiama economia differenziata, che altro non è che una definizione per descrivere quella che Adriano Giannola, la presidente di Swimez, ha definito con toni allarmanti come la svolta strutturale del sistema che da 30 anni si cerca di imporre al paese. Il riferimento di Giannola non è tanto all'indipendenza della Padania degli albori, quanto quando la Lega di Umberto Bossi si nutriva delle tesi di Gianfranco Miglio, quanto piuttosto all'idea di un grande Nord che gestisca in autonomia le molte risorse finanziarie derivanti dalla ricchezza delle sue imprese e dei suoi cittadini e si appropri di tutte le infrastrutture di cui il settentrione è ben più dotato del centro-sud, perché per decenni gli investimenti pubblici sono stati orientati soprattutto verso quell'area che si riteneva dovesse fare da traino per l'intero paese. Da circa un decennio la Lega ha capito che la prospettiva del grande Nord oggi può essere raggiunta per via costituzionale. E l'articolo poi continua a pagina 23 del Messaggero. Eccolo qua. Grazie, sarebbe meglio per dire colpa della sciagurata riforma del titolo quinto della Costituzione avvenuta nel 2001. Il baco nel sistema è l'articolo 116, che consente di chiedere la devoluzione di 23 materie oggi di competenza dello Stato, compresa la gestione di porti, autostrade, reti ferroviarie, gasdotti, elettrodotti. Persino la politica commerciale con i paesi europei e quelli extraeuropei spetterebbe ai governatori, oltre alla gestione completa della sanità e della scuola. Il secondo tempo dell'autonomia, quasi inevitabile secondo il ragionamento di Giannola, sarebbe insomma l'unione delle regioni autonomiste per la creazione dell'agognato Grande Nord, uno Stato nello Stato che renderebbe Roma una capitale minore e i prossimi Presidenti del Consiglio obbligati a confrontarsi su ogni decisione con un blocco di potere macro-regionale le cui priorità, si può scommettere, coinciderebbero assai poco con l'interesse nazionale. Un controsenso per la riforma presidenzialista che il Premier Giorgia Meloni vorrebbe intestarsi, ma il punto è anche un altro. Questa rivoluzione istituzionale e strutturale del paese viene trattata in luoghi privati, persino segreti, come fosse un affare di famiglia, mentre, curiosamente, nessun esponente della maggioranza di governo si intromette, nessuno ne parla. Non si tratta di una novità. Già nel 2018 l'allora governo Gentiloni, sotto il pressing di Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, arrivò a concordare delle preintese. I documenti furono secretati. Fu il Messaggero a scovarli e renderli pubblici. E alla fine quelle intese furono ritirate per la sollevazione popolare che seguì alla rivelazione dei contenuti di accordi che avrebbero consentito alle regioni più ricche di trattenere buona parte del gettito fiscale maturato sui loro territori, condannando il resto d'Italia. Anche il nuovo progetto autonomista portato avanti dal ministero Roberto Calderoli sembra aver imboccato la strada di una scarsa trasparenza. Una norma inserita nella manovra di bilancio dello scorso anno ha dato vita a una cabina di regia per la definizione dei LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, che dovrebbero servire a garantire uguali servizi in tutto il paese. Delle convocazioni e dei lavori di questa cabina di regia non si hanno notizie. Si sa, perché alcuni membri l'hanno fatto sapere, che il Ministero ha costituito, o vorrebbe costituire, una commissione di esperti per affiancare il lavoro della cabina di regia. Ne farebbero parte, tra gli altri, numerosi membri della delegazione veneta che aveva trattato con lo Stato le preintese poi ritirate. Non proprio tecnici super partner, insomma. E non si sa, per esempio, se la delegazione dello Stato e quella di Veneto e Lombardia tratteranno prima che la legge quadro sia approvata dal Parlamento o stanno già trattando sulle materie da cedere. I tecnici di Calderoli finora hanno prodotto un documento di 81 pagine che elenca 500 competenze potenzialmente trasferibili ai governatori, ma questo documento non è mai stato reso pubblico. Anche in questo caso ne conosciamo i contenuti solo grazie a rivelazioni che sono state pubblicate dal Messaggero. Vabbè, si vantano. Più voci nei giornali nei giorni scorsi si sono levate da destra e da sinistra per avvertire del grave rischio che il paese venga spezzato in due da una non equilibrata gestione della riforma. Un rischio oggettivo per nulla attenuato dal fatto che il disegno di legge reca la firma del Presidente della Repubblica, un atto dovuto che ne autorizza la presentazione alle Camere. Un rischio oggettivo dunque sul quale anche la maggioranza di governo dovrebbe cominciare a riflettere. E diciamo che poi in prima pagina sul Messaggero ci sono due lanci di notizia. Finisce sotto tiro anche la Deutsche Bank, Lagarde l'assicura ma le borse sono in perdita. E poi c'è il tema delle case popolari a Roma, il caso della chat tra assessori e occupanti, Roma la beffa delle case popolari, le assegnazioni prima agli abusivi. Vabbè, questo manco ci credo, guarda, scritta da loro. E in coda sotto in basso a sinistra invece c'è una notizia che ci arriva dalla Florida, che si trova su diversi quotidiani di oggi. Mostra il David di Donatello, prof licenziata e pornografia, oscurantismo USA. Un altro caso che ci arriva sempre dalla ridente Florida, che in questi mesi e anni ormai ci regala una notizia più bella dell'altra. Si trova a pagina 9 del Messaggero, ma si trova anche su altri quotidiani. Su altri quotidiani di oggi, mostra agli alunni il David di Donatello, licenziata prof americana, immagine pornografica. Si tratta di una scuola, di una piccola scuola, praticamente c'è stata, insomma, qualcuno che si è lamentato, per cui si è dovuta dimettere la presidente della scuola stessa. E che perché in realtà il presidente del consiglio scolastico, il Barney Bishop, ha sostenuto che si doveva dimettere, insomma, o sarebbe stata comunque in ogni caso licenziata. E resta il fatto che una mamma ha definito le foto del corso di storia dell'arte rinascimentale pornografiche e si è detta sconvolta che i propri figli avessero visto immagini simili. Io mi chiedo poi anche cosa vedono tutti questi adolescenti invece poi nella TV, nelle TV via cavo, cioè su YouTube, in internet, rispetto, insomma, a questa questione, quanto non ci sia una battaglia completamente ideologica in Florida su questi temi. Io non so, tu hai altri quotidiani? Ok, allora chiudo io, vi tempesto con la prima pagina del manifesto di oggi, che apre invece con una foto, diciamo, delle fosse ardeatine, con scritto Memoria Nera. Il 24 marzo del 44, l'eccidio nazifascista delle fosse ardeatine, Giorgia Meloni da Bruxelles, uccisi solo perché italiani. Dimenticando che in gran parte furono scelti perché antifascisti.
Dimenticando?
Sì, dimenticando. Sembra la generosità. Perché antifascisti, militari resistenti, politici ed ebrei, tanti non italiani tra le vittime. La protesta di ampi e opposizioni. L'articolo di spalla, su, diciamo, anche di commento a questa notizia, di Alessandro Portelli, italiani e non, il revisionismo della Premier. Giorgio Leone Blumstein era nato nel 1895 a Leopoli, città dell'Ucraina. È morto il 24 marzo del 44, ammazzato alle fosse ardeatine. Non l'hanno ucciso perché era italiano. Non era italiano, l'hanno ucciso perché era ebreo. Blumstein non è un caso isolato. Gli stranieri uccisi alle fosse ardeatine sono una dozzina. Il presidente del Consiglio, vabbè, pure lui insiste con questo, il presidente del consiglio, cioè gli diamo Manfort, vanta giustamente la sua origine alla Garbatella, quartiere popolare di Roma. La Garbatella è direttamente contigua alle forze ardeatine. Chi è cresciuto lì non può non aver sentito parlare di che cosa è successo.
Vabbè, quindi, cioè, che vuol dire?
Non lo so, se vuoi
dove finire. Vogliamo arrivare?
Le sue sorprendenti parole non sono il frutto di ignoranza, ma di un'inconfessata e tracotante vergogna. Non fu ucciso perché era italiano neanche il generale Simone Simoni, cacciato da Mussolini perché si era permesso di dubitare dell'inevitabile vittoria delle armate nazifasciste. Non fu ucciso perché era italiano Celestino Frasca, colpevole soltanto di essersi trovato vicino a Via Rasella dopo l'azione partigiana. Non fu ucciso perché era italiano Bruno Bucci, colpevole di aver nascosto sotto il letto una copia di un giornale antifascista. Non è stato ucciso perché era italiano Pilo Albertelli, professore di filosofia, colpevole di aver combattuto anche con le armi contro i tedeschi occupanti e i loro servitori fascisti. Come scrisse a suo tempo Vittorio Foa, sono stati uccisi per quello che erano, per dove si trovavano, per quello che avevano fatto. Si uccidevano gli ebrei perché erano ebrei, non per quello che pensavano e facevano. Si uccidevano gli antifascisti per quello che pensavano e facevano. Si uccidevano uomini che non c'entravano per niente, solo perché erano dei numeri da completare per eseguire l'ordine. In tribunale Herbert Kapler, che aveva diretto il massacro, spiegò che secondo lui includere gli ebrei era stata una buona idea, perché se non avessi messo gli ebrei avrei dovuto aggiungere altre persone la cui colpevolezza era meno chiara. In altre parole, gli ebrei erano colpevoli per definizione, gli altri, italiani o meno, no. Infatti il comunicato tedesco affisso dopo la strage spiegava perché li avevano uccisi, non perché erano italiani, ma perché ai loro occhi erano tutti comunisti badogliani. Quando l'italiano Guido Buffarini Guidi, ministro degli interni di quella che si era chiamata Repubblica Sociale Italiana, consegna ai nazisti la lista di una cinquantina di italiani da uccidere, non lo fa perché erano italiani, lo fa precisamente perché agli occhi del suo regime erano tutto il contrario, nemici della patria, letteralmente anti-italiani. Perché gli italiani non sono mai stati una cosa sola. In un certo senso, questo tema degli italiani vittime della barbarie tedesca, che risuona nei commenti odierni malaugurata uscita di Giorgia Meloni, rinvia a una narrazione della resistenza, a lungo anche da parte antifascista, che ha cancellato le divisioni fra italiani. Tanto quanto Claudio Pavone ricominciò a parlare di guerra civile, molti furono come minimo disorientati. Raccontare la resistenza come sollevamento unitario di tutto il popolo italiano contro l'invasione nazista, o l'invasione nazista come crimine contro gli italiani in quanto tali, significa assumere il popolo, o adesso la nazione, tra virgolette, come un tutto unitario e indistinto. La guerra civile significa invece che il popolo, tra virgolette, il paese, tra virgolette, la nazione, tra virgolette, sono entità conflittuali e divise e continuano ad esserlo. Quella di Giorgia Meloni è una reazione istintiva che maschera una sorta di afasia, ma che anche evoca l'imbereconda e ipocrita par condicio dell'antifascismo contemporaneo e ribadisce quel senso di vittimismo che accompagna tante narrazioni del nazionalismo italiano, che si adopera a resuscitare, non a caso applica pedissequamente alle fosse ardeatine il mantra di destra sulle foibe, che come sappiamo non funziona davvero neanche per quel crimine lì. Ma le sue parole sono comunque preziose e ci aiutano a capire che le fosse ardeatine sono ancora una memoria insopportabile e vergognosa per gli eredi dei carnefici. Per generazioni hanno sparso menzogne cercando di infangare i partigiani e giustificare i nazisti. Adesso Meloni prova maldestramente a disinnescarle in nome della Ius Sanguinina della Nazione. Il giornale clandestino trovato sotto il letto degli assassini di Bruno Bucci si chiamava Italia Libera. Perché è vero, d'Italia si trattava, ma l'aggettivo non è meno importante del nome. Di che Italia parliamo? È vero, i partigiani e gli antifascisti erano italiani. I partigiani si definivano patrioti per ben prima che di questa parola si impadronissero i Fratelli d'Italia, ma l'Italia che volevano, la patria a cui appartenevano, era un'altra. Cioè, questo era Portelli dalla prima pagina del Manifesto. Altra notizia importante sulla prima pagina del Manifesto, di cui parleremo ampiamente con diversi articoli che si trovano all'interno delle pagine dei giornali: Fratelli d'Italia vuole abolire il reato di tortura e Cirielli chiede di togliere la patria potestà alle donne in carcere. Sembra proprio che imbarbarire questo paese sia l'unico motivo per cui governano. Dopo l'attacco ai migranti e a chi li salva, dopo la scelta di tenere in prigione le mamme coi figli, adesso la maggioranza di centrodestra vuole abolire il reato di tortura faticosamente introdotto nel codice penale nel 2017. A farlo è una pattuglia di deputati di Fratelli d'Italia con una proposta di legge che prevede di cancellare due articoli, il 613 bis, tortura, e il 613 ter, istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura. Il testo è arrivato adesso in Commissione Giustizia alla Camera per essere discusso. Sostenere che la tortura in Italia non esista è una bugia, far finta di niente e voltarsi dall'altra parte è già questa una violazione dei diritti umani, e lo so perché l'ho provata sulla mia pelle, ha commentato Ilaria Cucchi, sorella di Stefano e senatrice di Sinistra Verdi. E come se non bastasse, ieri il viceministro Cirielli ha chiesto di togliere la patria potestà dei figli alle donne in carcere con sentenza definitiva. I servizi sono alla pagina 4 e 5, gli altri richiami in prima pagina del Manifesto, uno riguarda quello sulla maternità surrogata, la paternità putativa, penso sia un articolo di commento di Giancarla Codrignani, le solite situazioni che purtroppo hanno bisogno di una definizione giuridica per evitare equivoci e probabili abusi. Nel linguaggio politico si chiamano queste questioni sensibili e quando si votano secondo libertà di coscienza, a meno che i partiti non abbiano abbracciato posizioni ideologiche. E segue poi a pagina 15 anche questo. Da quando si conosce un po' meglio la natura umana, la scienza ha fornito possibilità di realizzare desideri, come 50 anni fa Ci fu chi condannava il dottor Barnard, che osava trapiantare il cuore, così da quando abbiamo capito che anche sperma e ovuli possono essere trapiantati, abbiamo sperimentato ben più forti traumi che ci portano fuori da ciò che consideravamo, tra virgolette, naturale, perché era solo tradizionale. Perché che la famiglia sia per natura, sempre tra virgolette, benedetta da un figlio concepito in momenti di fusione amorosa è vero, senza prescindere da tutte le gioie e i disastri che succedono nel contesto della famiglia, non sempre così esemplare. Poi casomai continuiamo a leggercelo dopo. E poi in basso c'è anche qui la notizia della Deutsche Bank, a piccol titolo di Deutsche Bank, e pure un trafiletto un richiamo alla pagina, poi articoli a pagina 9 sulla guerra in Ucraina, fucilazioni, l'ONU accusa Mosca e Kiev. L'ONU denuncia decine di esecuzioni sommarie sia della Russia che dell'Ucraina, e la notizia in attesa è che il triste primato della gara tra i boia aspetta a Kiev. Intanto si apre la corsa a Xi Jinping, parte lo spagnolo Sanchez, poi toccherà Macron e von der Leyen. E questo, diciamo, è tutto dalla prima pagina del Manifesto.
Bene, vabbè, allora ci prendiamo 5 minuti di musica e poi torniamo in voce con gli approfondimenti dalle pagine interne.
تجيك دوت كونان يا تبدو تدمنك تجيك دوت كونان الدنيا تحت شوشا يا تبطوط بمنك تبدا تكونان يا تبطوط بمنك تبدا تكونان بجنين تهد الدنيا تحت شوشا يا تبطوط بمنك تبدا تكونان
Allora, 9.58, siete sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa e riprendiamo la mattinata questo sabato 25 marzo con la lettura dei principali approfondimenti dalle pagine dei quotidiani di questa mattina. Lo ascoltavate dalla lettura delle prime pagine, uno dei temi riportati è la messa in discussione del reato di tortura, la legge previsto dalla legge numero 110 del 2017 che ha introdotto appunto all'interno del nostro ordinamento giuridico il reato di tortura, ha lo scopo anche di colmare quel vulnus che si era creato dopo, come dicevamo prima, l'approvazione della Convenzione di New York nel 1984 e ratificata dal nostro paese nel novembre dell'88 con la legge numero 489 denominata ratifica ed esecuzione della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti firmata a New York il 10 dicembre 1984, senza però tuttavia prevedere il recepimento della fattispecie di questo delitto della tortura all'interno dell'ordinamento penale italiano. Poi, lo dicevamo sempre prima, l'impulso determinante all'approvazione di una legge sul reato di tortura è derivato dalla condanna inflitta ad aprile 2015 allo Stato italiano da parte della quarta sezione della Carta della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso Cestaro contro Italia, ricorso che venne fatto per i fatti appunto avvenuti durante la manifestazione contro il G8 di Genova nel 2001. Prima dell'entrata in vigore della legge in analisi, il delitto di tortura è stato oggetto di repressione penale come crimine di guerra, così come disciplinato dall'articolo 185 bis del Codice Penale Militare di Guerra, ma con margini di applicabilità appunto estremamente ristretti. Per questo motivo, attraverso questa legge 110 del 2017, vengono aggiunte all'interno del Codice Penale due nuove fattispecie criminose: il delitto di tortura, disciplinato dall'articolo 613 bis del Codice Penale, il delitto di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura, disciplinato dall'articolo 613 ter del Codice Penale. I due delitti sono stati inseriti tra i delitti contro la persona, più precisamente tra i delitti contro la libertà individuale, nella sezione riguardante i delitti contro la libertà morale, anche se, come evidenziato appunto da molti giuristi, più idonea sarebbe stata la collocazione tra i delitti contro la vita e l'incolumità individuale. Ad ogni modo, appunto, questi sono i due reati introdotti con la legge e ora questo era un brevissimo recap per dire come siamo arrivati all'introduzione di questo reato e come adesso si stia mettendo in discussione. Allora, chi lo fa, perché lo fa, come lo fa?
Facciamo un recap della notizia dal Manifesto. Fratelli d'Italia vuole cancellare il reato di tortura insomma, farlo è una pattuglia di deputati di Fratelli d'Italia che a novembre del 2022 ha presentato una proposta di legge che prevede di cancellare due articoli, quelli che dicevamo prima, il 613 bis e il 613 ter, salvando solo una sorta di aggravante all'articolo 61 nel codice penale. Il testo, prima firmataria Imma Vietti, è arrivato adesso in Commissione Giustizia della Camera per essere discusso. Con un tempismo perfetto, visto che proprio ieri 23 agenti del carcere di Biella sono stati sospesi dal servizio per aver picchiato 3 detenuti. E il CPT, l'organo antitortura del Consiglio d'Europa, ha lanciato l'allarme sulle carceri italiane violente e sovraffollate. Sostenere che la tortura in Italia non esiste è una bugia, far finta di niente e voltarsi dall'altra parte è già questa una violazione dei diritti umani, lo so perché l'ho provata sulla mia pelle, ha commentato Ilaria Cucchi, sorella di Stefano e senatrice di Sinistra Verdi, che fa appello al capo dello Stato Mattarella perché intervenga per impedire che il reato venga cancellato. L'obiettivo dei firmatari è offrire maggiori garanzie ai componenti delle forze dell'ordine, in particolare del personale delle forze di polizia che per l'esercizio delle proprie funzioni è autorizzato a ricorrere legittimamente anche a mezzi di coazione fisica. Un esempio sono gli appartenenti alla polizia penitenziaria che, è scritto nella relazione del PDL, rischierebbero quotidianamente denunce per tale reato a causa delle condizioni di invivibilità delle carceri e della mancanza di spazi detentivi con conseguenze penali molto gravi e totalmente sproporzionate. Il rischio di subire denunce e processi strumentali, osservano i deputati di Fratelli d'Italia, potrebbe inoltre disincentivare e demotivare l'azione delle forze dell'ordine, privando i soggetti preposti all'applicazione della legge dello slancio necessario per portare avanti al meglio il loro lavoro, con conseguente arretramento dell'attività di prevenzione e repressione dei reati e uno scoraggiamento generalizzato dell'iniziativa delle forze dell'ordine. La notizia del nuovo attacco delle destre ha scatenato la reazione di tutte le opposizioni, PD, 5 Stelle, Azione, Italia Viva e Più Europa. La capogruppo dei senatori PD, Simona Malpezzi, definisce agghiacciante la proposta dei Fratelli d'Italia e chiede alla Premier Meloni che se il suo governo e la sua forza politica vogliono attaccare una norma, in difesa dei diritti umani. Alla Premier si rivolge anche il Dem Alfredo Bazzoli. Non ci siamo dimenticati, ricorda il senatore, di quando l'attuale presidente del Consiglio dichiarò che con quel reato si impedisce agli agenti di fare il proprio lavoro. Mentre Riccardo Maggi di Più Europa, che parla di schizofrenia legislativa di Fratelli d'Italia, da un lato annuncia di voler introdurre incostituzionalmente nuovi reati universali inventandoseli di sana pianta, come nel caso della GPA, dall'altro vuole l'abolizione di reati reali che danneggiano l'immagine del nostro paese, come quelli commessi appunto dalle forze dell'ordine. Sul Manifesto, sempre su questo tema, c'è un commento alla proposta di Fratelli d'Italia dal presidente di Antigone, Patrizio Gonnella. Sembra quasi fatto apposta. Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato il rapporto della Commissione del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, che aveva visitato l'Italia circa un anno fa, Fratelli d'Italia presenta una proposta di legge per abrogare il reato di tortura. Era il 1992 quando ci fu la prima visita ispettiva in Italia di un comitato di cui pochi conoscevano funzioni, potenzialità e forza. Non era ovvio, e non lo è ancora, vedere esperti di altri paesi entrare in carceri, caserme, commissariati, ospedali psichiatrici, centri di detenzione per migranti senza dover elemosinare un'autorizzazione ministeriale. Il CPT è un organismo del Consiglio d'Europa dotato di poteri ispettivi in un campo, quello del penale carcerale, dove gli stati hanno sempre rivendicato la loro sovranità assoluta. La sovranità assoluta è però sempre fonte di violazioni di diritti fondamentali, come ci hanno insegnato nella storia Kant, Kelsen, Einstein, Freud, Spinelli e infine Ferraioli con la sua proposta di una costituente per la Terra. Mi soffermo solo su 3 tra le osservazioni conclusive del CPT rivolte alle autorità italiane dopo aver visitato tra i tanti luoghi le carceri di Roma, Regina Coeli, Monza, Torino, Lorusso e Cotugno, Milano, San Vittore. 1. Con il ritorno al normale funzionamento del sistema giudiziario, la popolazione carceraria è iniziata ad aumentare di nuovo. Al momento della visita ammontava effettivamente al 114% della capacità ufficiale. Il CPT ribadisce che affrontare il problema del sovraffollamento richiede una strategia più ampia per assicurare che la detenzione sia veramente la misura di ultima istanza. 2. La delegazione del CPT ha ricevuto denunce di maltrattamento di detenuti da parte del personale di polizia penitenziaria in ciascuno degli istituti visitati. Tuttavia, la vasta maggioranza delle persone incontrate nelle carceri visitate ha affermato che il personale di sorveglianza ha tenuto un comportamento corretto nei loro confronti. 3. In relazione alle misure restrittive e ai regimi di isolamento, il CPT chiede una serie di interventi, tra cui l'abolizione della misura di confinamento solitario imposta dal Tribunale ai sensi dell'articolo 72 del Codice Penale, noto come isolamento diurno, e l'esame della misura di segregazione secondo l'articolo 32 del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario per assicurare che le decisioni riguardanti la collocazione e il rinnovo della misura siano pienamente motivate, che sia in atto un ricorso a un organismo indipendente, che sia offerto un programma di attività personalizzante. Il riesame della gestione dei detenuti sottoposti al 41 bis in linea con le raccomandazioni di lunga data del CPT. Dunque si chiede allo Stato di ridurre la pressione numerica della popolazione detenuta, ossia di diversificare il sistema sanzionatorio e di puntare su misure non detentive. Dal governo però arrivano brutti segnali in questa direzione. Si pensa alla norma sui reparti o alla stucchevole decisione populista di affossare il disegno di legge sulle detenute madri. Si rammenta come la violenza dei poliziotti è stata denunciata in tutti gli istituti visitati e allo stesso modo come ciò riguardi una minoranza dello staff penitenziario. Sempre di ieri la notizia che la procura di Biella ha sospeso 23 agenti della polizia penitenziaria per le torture avvenute nell'agosto 2022. Si parla di botte, violenze fisiche e psicologiche, uso di nastro adesivo per contenere i detenuti nonostante non fosse previsto dalle norme, clima di sopraffazione. Dunque il rischio di essere sottoposti a torture e maltrattamenti esiste. Chiudere gli occhi significa non rendere servizio alla giustizia ai tanti agenti che si muovono sul solco della legalità. Infine si chiede di ridurre tutte le forme di isolamento penitenziario, pratica devastante dal punto di vista psicofisico. L'isolamento è sempre l'anticamera del dolore, nonché della degradazione fisica e mentale. In particolare, con forza viene ribadito come andrebbe abrogato l'articolo 72 del Codice Penale, che prevede l'isolamento diurno fino a 3 anni per i pluriergastolani. Una misura senza senso, violenta, afflittiva, riguardosa delle norme internazionali liberali e dunque tipica della cultura fascista che permea di sé il Codice Rocco. Rispetto a tutto questo, la risposta delle autorità italiane si muove sul filo della burocrazia e non evoca proposte di riforma. E ieri arriva la proposta del partito di Giorgia Meloni. Anziché impegnarsi per abolire la tortura preannuncia la cancellazione del delitto. Non si è mai visto un paese democratico che abroga il crimine di tortura. Sarebbe un triste e tragico primato.
Allora, su questo intanto non stupisce, anche se dovrebbe, il principio di due pesi e due misure quando si tratta di giudicare gli apparati dello Stato, no? Perché su questo parlo di quello che è successo ai detenuti di Biella e appunto delle torture che subivano, come hai letto te. Sono notizie che non stupiscono questa radio in particolare, perché dalle lettere che ci arrivano dalle carceri sappiamo bene come queste pratiche siano ordinarie quindi violenze e vessazioni contro i detenuti, le detenute, insomma, come dire, non sono l'eccezione. E stupisce come in un caso così grave la magistratura dimostri appunto sempre questo due pesi due misure, quando appunto, come dicevamo, si tratta di giudicare di fatto gli apparati dello Stato. Di fronte a torture e pestaggi viene data una sospensione dal servizio che probabilmente durerà qualche giorno, qualche mese, non lo sappiamo, probabilmente non di più, in un paese in cui mettere in carcere le persone per reati minori o per magari dettati dalla necessità è come dire, all'ordine del giorno, mentre trattare con i guanti torturatori, assassini in divisa, appunto, si utilizza sempre questa pratica di due pesi e due misure. Peraltro il carcere di Biella non è nuovo a questo tipo di questioni, che invece sono state nel tempo frequenti e ricorrenti, e probabilmente hanno pure portato la procura a mettere qualche toppa laddove la situazione stava diventando ingestibile dallo Stato stesso. Su questo ci agganciamo alla proposta Cirielli, del caro Cirielli, che ricordiamo, e questa radio su quella altra proposta che adesso vi diciamo di Cirielli ci ha fatto un redazionale, che era colui che, sottosegretario al Ministero degli Esteri, aveva proposto di riaprire le porte delle carceri per i reati di morale, quasi, no? Cioè, quindi voleva quasi mettere una polizia morale, perché era per atti osceni in luogo pubblico. Con quel reato si andavano a colpire, come dicevamo durante quel redazionale, dei soggetti specifici, che sono le persone che magari vivono per strada e non hanno possibilità magari di avere dei bagni a disposizione, e sicuramente le sex workers. Su questo, se andate su www.ondarossa.info, trovate il redazionale. C'è un'altra questione che vogliamo sottolineare, che riguarda la proposta di togliere la patria potestà alle donne che andranno in carcere, come se tutte le persone, come se tutti gli uomini che fossero in carcere, gli viene tolta la patria potestà. Storicamente, questo lo ricordavamo durante un intervento fatto da Radio Onda Rossa durante il corteo dell'8 marzo, proprio sulla relazione tra donne e carcere. La cosiddetta donna deviante, che in qualche modo contravveniva alle regole che la società maschile si era data, non è mai stata, no, portatrice cosciente di ribellione per il patriarcato, di disagio sociale, ma insomma sempre vista come inferiore sia biologicamente che in termini psichici, oppure posseduta. Ricordiamo appunto la lunga ad esempio una strega, no? Anche se poi sulle streghe c'è tutta una questione in cui c'entra tantissimo il passaggio a quello che avanzava, e è come le donne, appunto, nella strega del Calibano, insomma, se lo avete letto è molto chiaro questo passaggio di paradigma, e come le donne siano state utilizzate all'interno di questo. E culturalmente, quindi, una donna, in più madre, per Cirielli non può infrangere la legge scritta dagli uomini. Quindi questa inferiorità morale viene punita solo e soltanto rispetto alle donne, con addirittura la patria potestà. Vabbè, ovviamente le uscite di Cirielli sono sempre notevoli, soprattutto nell'ultimo periodo vediamo che si sta spendendo molto. Speriamo che su questa cosa non si vada avanti, viceversa, insomma, le compagne femministe e transfemministe si faranno sentire.
Ma vogliamo leggere i fatti, sì, su questa notizia?
Sì.
Usiamo sempre il manifesto.
Vai.
Togliere la potestà sui figli alle madri condannate. Giovedì lo scontro frontale tra PD e destra sulla proposta di legge per migliorare la condizione delle madri detenute, norma stravolta dall'esecutivo. La riformulazione degli emendamenti della relatrice Varchi è arrivata dal governo, che ha seguito la partita con il sottosegretario alla giustizia e leghista Ostellari. I Dem hanno ritirato le firme e fatto decadere la proposta di legge, ma la Lega ne ha presentato un'altra, anti-borseggiatrici rom, tra virgolette, scavalcando gli alleati. Ieri da Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli, viceministro degli esteri, ha rincarato la dose. Le donne che vanno in carcere per reati gravi con sentenza passata in giudicato devono temono perdere autonomamente la patria potestà sui figli. Ho sempre pensato che fosse ingiusto tenere i bambini in carcere, ma considero ancora più ingiusto lasciare la patria potestà a madri degeneri.
Guarda che non è un caso che ci sia il collegamento tra donne rom incinte a togliere patria potestà. C'è tutta la volontà di annientare quell'etnia attraverso la sottrazione dei figli. È molto chiaro il disegno di legge rispetto a questo.
Cirielli, bontà sua, lascia un piccolo varco. Prevista la custodia attenuata con case famiglia di fronte all'interno del carcere per consentire alla mamma di uscire da un momento di ristrettezza. Questa nell'ipotesi di custodia cautelare. Dal PD la replica di Alessandro Zan: quindi una donna che sbaglia oltre la pena deve perdere i figli rendendo di fatto un bambino orfano. Siamo alla follia. E Deborah Seracchiani: il ministro Nordio garantista appare un ricordo sbiadito. La senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra, Lelio Cucchi: togliere un bambino all'affetto della propria madre è disumano, servono strutture adeguate. Insomma, ci sono tutti i commenti qua di tutti i politici. L'associazione Antigone nella CGIL, nella nota congiunta, è una proposta che non garantisce alle donne la possibilità di essere madri, erode il principio dell'interesse supremo del bambino come previsto dalla Convenzione dell'ONU del 89. In un paese come l'Italia, dove il tasso di recidiva raggiunge il 70% circa, soprattutto nel caso delle donne, sappiamo come questo non caratterizzi affatto crimini di peso o di allarme sociale, bensì uno stile di vita legato alla piccola o piccolissima criminalità da strada, legata all'esclusione sociale, alla povertà e alla tossicodipendenza. Non pensiamo che la sicurezza di milioni di persone dipenda dal tenere in carcere i 24 bambini e le loro 21 madri. Pensiamo invece che dal rimanere in carcere o meno dipenda la sicurezza e la crescita di quei 24 bambini.
Allora, sulla stampa c'è un altro commento su questo, a firma di Lorenzo Marone, che dice: dalla parte dei bambini, negli istituti con le donne detenute ci sono figli che non hanno colpe, ancora una volta sui loro diritti prevale il famelico bisogno di una giustizia da sceriffi che li sacrifica per colpire i genitori. Racconta appunto di una sua visita a un istituto a custodia attenuata, una visita di questo del giornalista Lorenzo Marone in un istituto a custodia attenuata per detenute madri, comunemente chiamato ICAM. C'è stato in un giorno del 2021 in provincia di Avellino e insomma lui dice: ricordo ancora bene le facce di quei bambini, le loro grida, ciò che mi sento di dire adesso. Scrive che la proposta di legge Siani volta a tenere fuori i bambini dal carcere è stata ritirata in commissione giustizia perché ostacolata a tal punto da divenire peggiorativa rispetto alla situazione attuale, e che tale proposta aveva il solo scopo di salvaguardare quei bambini. In realtà non è così, perché la proposta di legge prevedeva che i bambini non potessero stare in carcere fino a un anno, e poi comunque sì, quindi in realtà non è che eliminasse completamente il carcere. Questi istituti sorti proprio per venire incontro agli ICAM, alle necessità dei piccoli, per far sì che potessero stare con le madri che scontavano un periodo di detenzione, si sono rivelati nel tempo inadatti, perché sebbene nei cortili interni ci siano le giostrine, le guardie penitenziarie non abbiano divise, non portino armi, restano comunque carceri con le sbarre alle finestre e le porte blindate chiuse a chiave la sera alle 22, con barriere, grate, telecamere e serrature ovunque, perché la detenzione resta detenzione. Non è un caso che, come mi raccontò l'allora direttore dell'ICAM Di Lauro, la prima parola di una bambina ospite dell'istituto fu proprio: apri. Mi sembra che ancora una volta abbia prevalso il bisogno famelico di giustizia, di una giustizia da sceriffo, di una certa parte politica e dell'elettorato che rappresenta. La volontà di punire viene, si direbbe, prima della volontà di salvare le vittime. I bambini sono sacrificati per colpire i genitori, che siano migranti su un barcone, che siano nati attraverso la maternità surrogata, che siano figli di donne colpevoli di reati. Pagano loro in primis per le eventuali colpe dei padri e delle madri. In un mondo civile, vabbè, gli uomini dovrebbero potersi muovere liberamente, in un mondo civile i diritti si garantiscono, non si ostacolano, in un mondo sano i bambini sono messi al centro della politica. A dispetto della propaganda di alcuni, in quel carcere nascosto tra i monti dell'Irpinia, come in ogni istituto penitenziario del paese, non c'erano solo rom, c'erano donne di tutte le nazionalità, c'erano madri italiane, madri dell'est Europa, madri africane, madri e basta, madri con i loro figli, a questi bambini noi guardiamo oggi, per questi bambini chiediamo giustizia, anzi chiediamo una legge. Vabbè, poi conclude in maniera melenza, insomma, questo è l'articolo, la restituzione, insomma, appunto di una giornata all'ICAM di in provincia di Avellino di Lorenzo Marone. Non so se su questo abbiamo altro sulla questione carceri, giù forse vogliamo fare un...
Allora, c'è un innanzitutto volevo ringraziare l'ascoltatore che ci ha telefonato per insomma lanciarci anche una domanda collettiva, nel senso, ma se togliamo il reato di tortura, per esempio, come finisce per dire sulle torture che i soldati italiani hanno per esempio perpetrato in Somalia? Cioè, a che punto non c'è, qual è la via poi per trovare un certo tipo di riscontro su questi casi? È una domanda ovviamente aperta che rivolgiamo anche a tutti gli altri che ci stanno ascoltando. Ricordo che siete sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e che state ascoltando la rassegna stampa di questo sabato 25 marzo.
E che se volete intervenire 06 49 17 50.
Allora, c'è sempre sul manifesto c'è una piccola notizia che aggiorna sulla situazione di Alfredo Cospito. Si è tenuta ieri l'udienza del Tribunale di Sorveglianza di Milano sulla richiesta di deferimento pena per motivi di salute per Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso. L'udienza si è svolta all'ospedale San Paolo di Milano, dove viene curato e monitorato da giorni. La difesa, rappresentata dall'avvocato Flavio Rossi Albertini, ha chiesto che il detenuto possa scontare la sua pena ai domiciliari e a casa della sorella. I giudici hanno da adesso 5 giorni di tempo per prendere una decisione. Ieri intanto la Procura Generale di Milano ha chiesto che Cospito rimanga stabilmente nel reparto di medicina penitenziaria del San Paolo, sempre in stato di detenzione carceraria e in regime di 41 bis. Il parere negativo ai domiciliari si basa sul fatto che la sua condizione grave è autoindotta e su questo c'è già giurisprudenza della Cassazione. Come accennavamo poi qualche un'oretta fa a proposito del reato di tortura, del perché, del quando e come poi è stato introdotto in Italia, da dove insomma un po' erano partite anche le pressioni e le richieste perché venisse introdotto, avevamo ricordato il G8 di Genova del 2001. Unico quotidiano a riportare questa notizia che direi positiva in mezzo a tante altre notizie che non lo sono e non lo sono state, e che la Francia non cede all'Italia e alla caccia ai fantasmi del G8. Per la terza volta i francesi negano l'estradizione del No Global Vecchi, condannato nel 2012 a oltre 11 anni per devastazione e saccheggio, una pena considerata sproporzionata. L'articolo è a pagina 7 del Domani, a firma di Giulia Merlo. Per la terza volta una corte d'appello francese ha negato l'estradizione per il No Global Vincenzo Vecchi, respingendo la richiesta dell'Italia. I giudici di Lione hanno dichiarato che il mandato di arresto europeo nei confronti di Vecchi non è applicabile e che la pena irrogata nei suoi confronti dai tribunali italiani, 11 anni e 6 mesi per devastazione e saccheggio durante il G8 di Genova, è sproporzionata rispetto alla condotta. Nonostante abbia vissuto per un periodo con falsa identità, per 13 anni ha costruito relazioni, famiglia, lavora, partecipa alle attività della comunità e questi diritti devono considerarsi da tutelare rispetto a una condanna per fatti accaduti nel lontano 2001, per cui l'estradizione sarebbe un oltraggio sproporzionato, si legge nella sentenza consultata dall'agenzia France Press. La motivazione più significativa sul piano giuridico, che richiama le precedenti sentenze ed è destinata a creare tensioni con l'Italia, è che i giudici francesi considerano la pena a tutti gli effetti sproporzionata. Ora il procuratore generale ha 3 giorni per fare un ricorso alla Cassazione Ma Maxime Tessier, che difende Vecchi, ha detto di sperare che questa storia possa chiudersi definitivamente. La vicenda giudiziaria di Vecchi è legata a quello che ancora oggi è uno dei momenti più difficili della giustizia italiana, il G8 di Genova, con gli arresti dei manifestanti, le violenze delle forze dell'ordine e la morte di Carlo Giuliani. Vecchi è l'ultimo dei cosiddetti Black Bloc, che vabbè... Beh, ancora latitante, e la sua è una delle storie più complicate del cosiddetto processo ai 25, che poi in sede di condanna sono diventati 10 manifestanti, a cui i giudici hanno inflitto pene complessive per quasi 100 anni di carcere. Per loro il reato principale è quello di devastazione e saccheggio, previsto dall'articolo 419 del codice penale. Pur essendo un reato contro le cose, i manifestanti hanno distrutto bancomat, vetrine e negozi, risale al codice Rocco del 1930 ed è inserito nei delitti contro l'ordine pubblico previsti durante il regime fascista. Per questo la pena che va dagli 8 anni ai 15 anni di carcere, aumentata dall'aggravante se i fatti sono avvenuti nel corso di manifestazione. Vincenzo Vecchi ha subito un processo con l'accusa di devastazione e saccheggio per i fatti del cosiddetto Blocco Nero e quelli di Via Tolemaide. Secondo la procura si trovava nelle vicinanze di una banca e di un veicolo che sono stati danneggiati. La Cassazione nel 2012 lo ha condannato in via definitiva a 11 anni e 6 mesi di carcere. 10 per il reato di devastazione e saccheggio, il resto per furti e violenze commessi durante le manifestazioni. La difesa aveva chiesto che il reato fosse riqualificato con quello di danneggiamento, ma la Corte non ha accolto la richiesta. Il processo ha prodotto una grande mobilitazione pubblica con lo slogan 10% gli anni di carcere complessivi. Si è subito sottolineata la sproporzione tra le pene molto pesanti erogate ai manifestanti in base al reato di devastazione e saccheggio rispetto a quelle ben più lievi previste per gli agenti delle forze dell'ordine responsabili dei pestaggi alla scuola Diaz e a Bolzaneto. Il reato di devastazione e saccheggio, che ha una pena minima molto alta, è tornato a Genova dopo essere caduto in desuetudine. L'ultima volta che era stato utilizzato risaliva alla seconda dopoguerra, nei casi in cui i brigranti facevano razzia nei paesi abbandonati. Noi come difesa ne abbiamo contestato l'uso, ha spiegato Ezio Menzione, avvocato che ha difeso molti manifestanti nei procedimenti per i fatti del G8. Subito dopo la sentenza di Cassazione sui fatti di Genova, Vecchi è fuggito in Francia, stabilendosi in Bretagna. Nel 2016 l'Italia ha emesso un mandato di arresto europeo nei suoi confronti e per questo l'8 agosto del 2019 è stato arrestato a Rochelle-en-Terre, dove lavorava da molti anni come bianchino. I giudici francesi però hanno contestato il mandato di arresto europeo e anche la natura della condanna della Cassazione. Per questo il 15 novembre 2019 Vecchi è stato rimesso in libertà da parte della Corte d'Appello di Rennes. Nel novembre 2020 la Corte d'Appello di Angers ha rifiutato di eseguire il mandato d'arresto europeo. Il nodo principale ha riguardato il reato di devastazione e saccheggio. L'assenza di un delitto analogo nel sistema francese, che prevede reati di danneggiamento ma con pene molto inferiori, e la proporzionalità della pena inflitta. La decisione francese ha sollevato però anche una questione più vasta: la possibilità dello Stato estradante di fare un vaglio non solo formale della richiesta di estradizione, come ha fatto la Corte d'Appello francese, che è intervenuta sulla regolarità del mandato e della condanna. La Cassazione, intervenuta in seguito al ricorso del procuratore, ha interrogato la Corte di Giustizia europea su come interpretare la possibilità di intervenire nei meriti sui mandati d'arresto d'Europa. La Corte europea ha stabilito che non serve una corrispondenza esatta per tutti gli elementi della fattispecie penale prevista a livello nazionale. Proprio questa interpretazione ha pesato nel giudizio e il 29 novembre 2022 la Cassazione francese ha annullato la decisione della Corte d'Appello di Angers di non concedere l'estradizione, rinviando il caso per un nuovo giudizio alla nuova Corte d'Appello, indicando quella di Lione. Anche in Francia il caso Vecchi ha mobilitato intellettuali e attivisti contro l'estradizione e l'esito è stato quello sperato. I giudici di Lione hanno mantenuto lo stesso orientamento dei colleghi. Vecchi può rimanere in Francia da persona libera, lontano dai fantasmi di Genova.
tell you to write, 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 to write. Oh, tell her to do right. Ooh, beg her to do right. Oh.
Allora 10.33, 87.9, Radio Onda Rossa, torniamo in voce con gli approfondimenti interni dopo un lungo spazio dedicato a carcere, tortura, richiesta di carcere per richiesta di, no, di carcere, di togliere la patria potestà alle donne che vanno in carcere, insomma, con richieste assurde, condanne, non condanne, sospensioni dal servizio di 23 agenti nel carcere di Biella. Torniamo e Vincenzo Vecchi, a proposito di torture di G8, così come un breve approfondimento su Alfredo Cospito, che riprenderemo durante i redazionali a seguito della rassegna stampa, sentendo proprio il legale di Alfredo, Flavio Rossi Albertini. Andiamo avanti con quanto ci restituiscono oggi i giornali, ovviamente su tutte le prime pagine: la crisi della Deutsche Bank con il contagio, che era l'effetto più temuto dalla nuova crisi delle banche aperta dalla Silicon Valley Bank negli Stati Uniti, e poi appunto sbarcata in Europa, come abbiamo visto le scorse settimane con Credit Suisse, e puntualmente il rischio si sta concretizzando in queste ore attraverso la Deutsche Bank, perché di fatto quando poi i mercati perdono fiducia si muovono scommettendo sulla prossima vittima, no? Quello che dicevi un po' te, e reagendo anche in maniera scomposta alle notizie che arrivano dal sistema bancario. Appunto il caso Deutsche Bank è arrivata a perdere mi pare il 15% ieri in borsa, significativo 15% in borsa. Viene restituito oggi da Nicola Borzi, che è un'intelligente acuta firma del Fatto Quotidiano, che scrive: Deutsche Bank, paura del contagio in Europa, i timori, maxi utili non hanno fugato i dubbi, listini giù da USA e UE, solo un vago no panic, con Olaf Scholz che dice: Deutsche Bank è una banca molto redditizia, non c'è alcun motivo di preoccuparsi. Cosa ci dice Nicola Borzi? Che ormai sui mercati finanziari la paura di nuove crisi bancarie fa 90, basta uno stormire di fronte, scatta subito il fuggi-fuggi con azioni e obbligazioni vendute a piene mani, a prescindere dall'effettivo stato di salute delle società coinvolte. Tutto merito del rialzo vertiginoso del tasso deciso dalle banche centrali dopo 15 anni di valori a zero negativo che in pochi mesi hanno fatto salire con una velocità mai vista prima, accoppiato alla fine degli acquisti di titoli da parte degli istituti di emissione. Questo ha causato perdite potenziali sulle obbligazioni in pancia a banche e assicurazioni, che nelle scorse settimane ha portato alla fuga dei depositanti dalle medie banche USA e poi dal Credit Suisse sino a farle crollare. Ieri a scatenare il panico è stata la tedesca Deutsche Bank, le cui azioni in mattinata perdevano oltre il 14% per la crescita a dismisura del costo dell'assicurazione Credit Default Swap nella sua insolvenza. Intanto le rassicurazioni di banchieri centrali e politici su entrambe le sponde dell'Atlantico non convincevano gli investitori. La segretaria del Tesoro USA, Janet Yellen, ha ventilato ulteriori azioni se necessario per proteggere i depositi dei clienti e ha convocato per la seconda volta in 10 giorni una riunione a porte chiuse del Consiglio per la stabilità finanziaria. Poi i capi di Stato e di Governo riuniti ieri a Bruxelles per il Consiglio europeo sulle turbolenze nei mercati finanziari sono stati informati della situazione da Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, e dal presidente dell'Eurogruppo Pascal Donneau. Per circa un'ora e mezza Lagarde ha risposto alle domande dei 20 leader su un eventuale rischio sistemico e ha affermato che il sistema bancario è resiliente con capitali e liquidità forti, però senza dare spiegazione. Al termine dell'Eurogruppo sia Lars von Trier Lars von der Leyen, che Charles Michel, presidente del Parlamento UE, hanno annullato la conferenza stampa. Intanto i mercati restavano nel panico. Per calmare gli investitori si è speso anche il cancelliere Olaf Scholz. Deutsche Bank ha radicalmente modernizzato e riorganizzato l'attività, è una banca molto redditizia, non c'è motivo di preoccupazione. Ma a fine giornata l'azione Deutsche Bank a Francoforte ha perso l'8,53%, spargendo nuovi timori di una crisi bancaria sistemica. Credit Suisse a Zurigo ha perso il 5,74%, mentre il suo cavaliere bianco UBS il 3,55%. I ribassi hanno colpito tutte le borse europee. Parigi ha chiuso in calo all'1,64%, Francoforte dell'1,66%, Londra dell'1,26%. A Milano la seduta è terminata a ribasso basso del 2,23%, con forti vendite sui titoli bancari. Banco BPM meno 4,14, Unicredit meno 4,06, che anche perché Goldman Sachs Group ha ridotto la sua partecipazione nel gruppo dal 6,18% allo 0,89%. Secondo gli analisti il panico è ingiustificato, dicevamo, quindi fonti citate dal Financial Times affermano che Deutsche Bank sia redditizia a differenza di Credit Suisse, non è più esposta al rischio di tassi di interesse rispetto alla media bancaria europea. Ma c'è anche chi solleva dubbi sui titoli cartolarizzati di immobili commerciali USA, che ha in pancia per 16,8 miliardi di euro, quindi un terzo del suo patrimonio di vigilanza, che la rendono una delle banche europee più esposte a questo settore in crisi ed esposto ai rialzi dei tassi. I rischi sui derivati, che l'avevano portata a un passo dal baratro nella crisi del 2008, sono stati invece ridotti, sebbene restino ingenti. La verità è che la maggior banca tedesca dopo la ristrutturazione del 2019 ha una redditività pari al 9% annuo del capitale tangibile e tutte le sue divisioni sono redditizie a differenza di Credit Suisse. I suoi conti sono migliorati dopo la ristrutturazione in cui ha tagliato la sua banca di investimento, però si porta ancora la cattiva fama dovuta ad anni di scandali. Deutsche Bank, ricordiamo, è stata protagonista dei legami con vicende di evasione fiscale, riciclaggio citate negli offshore leaks e nei Panama Papers, nello scandalo dell'istituto danese Danske Bank, attraverso la cui filiale estone sarebbero stati ripuliti 230 miliardi di dollari usciti dalla Russia. È stata tra i maggiori finanziatori dell'industria degli armamenti. Nel 2012 ha versato 202 milioni di dollari negli USA per chiudere il contenzioso sui mutui subprime. Per la manipolazione del tasso di riferimento dei mercati finanziari, Libor, nel 2013 la Commissione europea l'ha multata, 725 milioni, la sanzione più alta per un singolo istituto e nel 2015 la Gran Bretagna per 2,33 miliardi nel 2015. Nel 2014 è stata condannata in Germania a risarcire con 775 milioni più gli interessi gli eredi dell'imprenditore dei media Leo Kirk per dichiarazioni che ne avevano affondato il gruppo. Nel 2016 ha pagato 7 miliardi negli USA per lo scandalo delle ipoteche. Nel 2020 è stata coinvolta con altri istituti nei FinCEN Files, il gigantesco leak di informazioni su operazioni sospette di riciclaggio diffuse da ISI, il Consorzio Internazionale di Giornalismo Investigativo. La tensione sulle banche resterà alta perché le banche centrali non intendono mollare la presa sui rialzi dei tassi. Solo poco fa la BCE ha ulteriormente alzato i tassi dello 0,5% con un aumento complessivo da luglio del 3,5%. La fine degli acquisti di obbligazioni ha poi fatto il resto. L'Eurozona, ma anche gli Stati Uniti, sono già nella morsa dei credit crunch. La contrazione dell'erogazione dei prestiti all'economia da parte delle banche, con la liquidità monetaria che cala ai minimi storici al di sotto dei livelli del 2008 e del 2011. Su questo diciamo che possiamo, non so, c'è Fubini che commenta sul Corriere della Sera la crisi della Deutsche Bank.
C'è Fubini, sì, che fa un articolo di scenario. Non ci sono complotti né oscuri personaggi della finanza che tramano nell'ombra, ma il crollo in borsa di Deutsche Bank, che ha trascinato giù gli indici europei, alimentato da un misto di ingredienti recentissimi radicati negli anni. Segue qui a pagina 9. E negli uni negli altri sono frutto del caso, quanto piuttosto di una serie di lezioni stranamente dimenticate del grande crash del 2008. La fine di Lehman, per esempio, non ha insegnato che aggiungere complessità ai mercati, lasciando loro opacità, avrebbe creato una miscela a momenti esplosiva. È esattamente quanto è accaduto ieri. L'azzeramento dei bond subordinati e convertibili di Credit Suisse lo scorso weekend ha fatto crescere per tutte le banche europee i rendimenti da offrire agli investitori per poterne emettere di nuovi. Subito il mercato si è concentrato su chi avrebbe dovuto farlo a breve. Due fragili banche locali tedesche avevano i loro bond in scadenza. Poiché le due avrebbero dovuto comunque rifinanziarsi emettendo altri titoli dello stesso tipo, i cosiddetti COCO, alcuni hedge fund americani hanno previsto che le due avrebbero preso un'altra strada: invece di rimborsare i detentori, avrebbero trasformato i titoli in obbligazioni perpetue, era comunque legale, ed è ciò che hanno fatto perché il costo per loro era comunque minore. Non era la prima volta che facevano così quelle due piccole benissime banche. Ma con la ferita dei bond di Credit Suisse ancora aperta, alcuni hedge fund americani hanno capito che quella mossa avrebbe spaventato il mercato. Per questo hanno preso di mira Deutsche Bank, prevedendo che la tensione si sarebbe scaricata sui suoi titoli. Giovedì gli hedge fund hanno ricostruito posizioni ribassiste sulla prima banca tedesca per guadagnare vendendone le azioni senza possederle. Sempre giovedì hanno iniziato a comprare credit default swap della stessa Deutsche, in cui prezzo si è impennato. I CDS sono derivati contro il default, simile a polizze sulla vita di un'impresa, ma con una differenza: è possibile comprare quei derivati senza avere titoli dell'impresa, un po' come se ci si potesse assicurare sulla vita di un altro. Quando si è diffuso il nervosismo per i COCO delle banche tedesche, per gli hedge fund è arrivato il jackpot. Hanno guadagnato dall'aumento del prezzo dei derivati di assicurazione sul default di Deutsche, poi hanno guadagnato anche dal crollo dell'azione della grande banca tedesca, quando il mercato ha creduto di capire che dai CDS che qualcuno temeva il fallimento della banca stessa. La lezione dimenticata del crack Lehman riguarda proprio quei derivati di assicurazione sui default. Già nel 2008 fu chiaro che lasciarli detenere a chi non possiede bond o azioni di un'impresa può facilitare pericolose speculazioni. Successe allora e sta riaccadendo adesso, a meno che, naturalmente, le autorità europee nei prossimi giorni non introducano un divieto. Ma questa non è l'unica lezione rimossa di Lehman. Nella serie di crash delle ultime settimane, l'elenco dei conflitti di interesse è grottesco. soprattutto negli Stati Uniti, da dove il contagio è partito, dalla Silicon Valley Bank e Signature Bank. A Washington nel 2018 si decise per esempio di esentare di fatto dalla vigilanza le banche fino a 250 miliardi di attivi. Poi Barney Frank, che alla Camera dei Rappresentanti fu coautore dei vincoli bancari post Lehman, divenne lobbista per esentare da quegli stessi vincoli istituti come Signature, nel board della quale sedeva ben pagato. Quando a Larry Summers, ex consigliere della Casa Bianca nel 2008, è andato oltre, ha chiesto al governo di rimborsare tutti i depositi milionari di SVP, senza dire che è consulente di un fondo che ha i soldi delle sue start-up in quella banca. Né potevano mancare le agenzie e i revisori dei conti. Moody's assegnava a SVP un rating elevato, KGM assicurava che i bilanci erano a posto due settimane prima del crack. Del resto, il CEO di SVP, Greg Becker, sedeva nel consiglio della Federal Reserve di San Francisco, che avrebbe dovuto vigilare su di lui. Becker ha poi venduto le proprie azioni della banca due settimane prima di fallire, ha aumentato i compensi dei manager mentre accresceva le scommesse a rischio, ha triplicato i prestiti dei top manager negli ultimi tre mesi, quasi ci fosse fretta di spartirsi le spoglie. E su tutto la vigilanza taceva, benché la Bank of England avesse scritto alla Fed dando un allarme caduto nel vuoto. È come se il 2008 non avesse insegnato nulla, ma non è stata stupidità, forse semplicemente avidità. Questa era Fubini al Corriere della Sera, che insomma ci faceva un po' lo scenario anche più tecnico di come si arriva a queste situazioni qua e di chi ci specula sopra per poi appunto aumentare i propri profitti, in qualche modo addirittura personali.
Allora, sono le 10.47, andiamo veloci, non so se vogliamo leggere la questione dei ritardi nella relazione, che si evincono dalla relazione della Corte dei Conti sul PNRR e la mancata realizzazione dei piani. Perché molto brevemente, la relazione sul PNRR, come riportano diversi giornali stamattina, sicuramente Il Fatto, La Stampa, credo anche Domani e Corriere della Sera,
sì, tutti,
inchioda il governo su gli assi sanità, agricoltura e turismo, sui settori sanità, agricoltura e turismo, dicendo che alla fine del 2022 ancora c'erano stati zero interventi concreti per l'agricoltura sostenibili. Le risorse impiegate nella sanità sono sotto l'1%, mentre la spesa per le famiglie e il terzo settore si attesta all'1% degli 11 miliardi e 216 milioni di euro a disposizione. Nel complesso la spesa al netto dei crediti d'imposta e dei bonus edilizi è al 6%, dal 2023 inizia il periodo decisivo per il completamento del PNRR, come sappiamo, al punto che anche Mattarella si è espresso dicendo che è ora di darsi da fare. Peraltro certifica la Corte dei Conti anche l'obiettivo di piantare questi 6 milioni di alberi, in particolare nelle città italiane. È stato completamente un flop, ma mi verrebbe da dire, insomma, dovevano essere piantati 1,7 milioni di alberi entro la fine del 2022 in diverse città italiane, in 14 città metropolitane. E
io leggevo ieri che a Milano non c'è spazio,
esatto,
per piantare alberi.
Vabbè, c'è anche questo. Alcune città non hanno ancora piantato gli alberi, altre li hanno piantati ma poi si sono seccati. Ma guarda un po', no? Perché ovviamente se pianti gli alberi ma poi non prevedi che l'apparato radicale per svilupparsi ci metta almeno un anno e quindi non le annaffi nel frattempo prima che la pianta possa farcela da sola, è chiaro.
Considerando anche le estati che stiamo, esatto, avendo molto, esatto, molto calde, anche a Roma si vede che tanti alberi dei parchi più grandi, anche dei parchi più piccoli, sono in grande sofferenza, soprattutto se pianti alberi giovani, come è capitato e sta capitando anche a Roma. Ho visto tante situazioni in cui hanno cercato di ripopolare anche un po' di piante dei quartieri, ma se non gli stai dietro, soprattutto nel primo anno, se beccano un'estate come quella dell'anno scorso da 30 gradi da maggio fino a ottobre e nessuno li innaffia, razzista, vabbè, muoiono, cioè, appunto, muoiono seccati, no?
Cioè, fai le piante, metti le piante, però poi non prevedi
poi sarebbe carino sapere se questi alberi continuano a tenerli in conto, perché poi alla fine nelle relazioni che sono fatte di numeri sicuramente magari viene fuori
anche che queste morte che comunque tu le hai piantate, poi questi cavoli se so
penso di sì, certo, perché sì, considerando che le relazioni sono fatte di numeri, se certificano di aver piantato, boh, metti caso 300 alberi, di questi 100 sono morti, restano che hanno piantato 300 alberi,
certo,
poi
se campi campi, se muori muori, come diceva mia nonna. Ma comunque ritardi e pezzi mancanti, il PNR ha decine di buchi, qui c'è un dossier di Open Police, ma c'è appunto la Corte dei Conti, il PNRR, Piano Nazionale di Resilienza, è una macchina complessa, stratificata, progetti, obiettivi, tappe, controlli, fondi da autorizzare, norme, ramificato, annaspa dietro a scadenze a cui non riesce a stare dietro, la fine di ogni trimestre è tempo di valutazioni sullo stato dei target, quindi degli obiettivi e dei milestone, traguardi, tappe fondanti, e la fine di marzo certo non lo trova in ottima salute, ancora meno se si guarda la trasparenza, difficile capire fino in fondo cosa accade nonostante un portale istituzionale nato ad hoc ma di ridotta utilità. Occorre dunque rivolgersi altrove e verificare lo stato dell'arte direttamente dai ministeri o attingere a monitoraggi come quello della Fondazione Open Police appena pubblicato. Il quadro, come detto appunto, è infelice. Allora, partiamo dall'ambiente idrogeno dal 2023, le 5 scadenze non concluse a tema transizione ecologica riguardano l'idrogeno, dall'entrata in vigore delle norme per il suo utilizzo come fonte rinnovabile all'aggiudicazione di appalti per la produzione e rifornimento. Per il Ministero dell'Ambiente l'entrata in vigore degli strumenti legislativi che dovrebbero ridurre gli ostacoli alla diffusione dell'idrogeno è stata conseguita, ma il decreto attende una conversione di legge, mentre gli appalti pubblici per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse dovrebbero essere aggiudicati entro il 31 marzo. Più indietro invece la produzione dell'idrogeno verde, il decreto è stato emanato il 16 marzo, le procedure sono in essere e si attende la finalizzazione delle stesse entro i termini di rendicontazione della milestone alla Commissione Europea. Poche informazioni anche sull'assegnazione dei fondi per la sperimentazione dell'idrogeno nel trasporto ferroviario, il Ministero non risponde. Rispetto al sociale risulta ancora in corso e conclusa né a buon punto la prevista entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti, è stata approvata alla Camera e dal Ministero del Lavoro, spiegano che si attende la pubblicazione in Gazzetta. Digitale e cloud, in ritardo invece il traguardo che prevede l'aggiudicazione degli avvisi pubblici per l'abilitazione al cloud per le gare d'appalto della pubblica amministrazione locale, che però secondo il Dipartimento dovrebbero essere aggiudicati la settimana prossima nonostante alcuni bandi siano aperti oltre fine marzo. Ancora in corso, seppur anche qui con garanzia di imminente conclusione, anche l'iter per l'acquisto di servizi per la digitalizzazione della Guardia di Finanza per gli appalti di progetti per tecnologie satellitari. Poi appalti e pagamenti, appaiono ancora in corso le misure per ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, inclusa la creazione e l'attivazione del sistema INIT nelle amministrazioni centrali per supportare i processi di contabilità pubblica. A bagnomaria anche l'approvazione del nuovo codice degli appalti, il cui decreto legislativo di riforma è passato in esame preliminare a dicembre, forse sarà in CDM la prossima settimana, a ogni modo non è chiaro se entrerà in vigore subito o si chiederà all'Unione Europea di poter differire i tempi per non penalizzare il settore. Non so se su questo hai altro.
No, direi di andare avanti, che ci sono anche qualche notizia forse dagli esteri.
Ok, vai tu
da
allora.
Tornerei su un tema che è stato comunque oggetto anche di rassegna stampa in queste settimane di redazionali, cioè quello che sta succedendo in Francia. Non leggiamo, diciamo, la notizia che un po' viene data su tutti i quotidiani tra l'ironico e il non: Carlo III non viene più, la Francia è rivolta, per il re non è sicura. Era prevista, diciamo, la prima visita ufficiale di Carlo III in Francia, ma di questo ci interessa poco. Sul Manifesto invece, che appunto non andrà in Francia vista, insomma, la situazione, gli scioperi eccetera eccetera, e precettate le raffinerie in sciopero, Total Normandia fatta ripartire a forza con la polizia. Quindi segnalerei piuttosto questa notizia, che si trova a pagina 7 del Manifesto, scritta da Filippo Ortona. alla fine non sono bastati né l'attrice del Hadenel né il rapper Medi, accorsi già mesi fa in sostegno degli scioperanti della raffineria Total in Normandia. La polizia è riuscita a effettuare le precettazioni andando a cercarsi i lavoratori necessari a far ripartire l'impianto uno per uno, casa per casa. Secondo la CGT, citata da Le Monde, per il governo si tratta di una vittoria di Pirro. Faranno ripartire solamente le spedizioni di carburante e anche lì in maniera parziale, se ci riescono, e su di un solo tipo di greggio, il cherosene, perché gli aeroporti parigini sono a secco, ha detto il delegato sindacale Eric Sellini. L'ondata di precettazioni era incominciata martedì 21 marzo con l'arrivo della polizia al deposito petrolifero di Fos-du-Mer vicino a Marsiglia, che aveva scatenato la rabbia degli operai e dei sindacati. Il deposito, che rifornisce la regione marsigliese, Nizza e dintorni una parte dell'Occitania, era entrato in sciopero la settimana scorsa, causando un'estesa penuria di carburante nella zona. Le immagini della polizia antisommossa che caricava il picchetto operaio avevano fatto il giro del mondo, mentre la CGT aveva presentato un esposto al Tribunale Amministrativo di Marsiglia per invalidare le precettazioni disposte dal prefetto. L'altro ieri, tuttavia, il Tribunale marsigliese ha convalidato le misure, giustificando la precettazione di 3 lavoratori per turno ancora per 48 ore. Nel frattempo, nella regione di Le Havre, nella fascia del nord, gli altri depositi petroliferi e le raffinerie più strategiche per il paese sono anch'essi entrati in sciopero. Il governo ha risposto con una nuova ondata di precettazioni per disinnescare la possibilità di penurie di carburante, riuscendoci solo in parte. Infatti, mentre ieri alle prime luci dell'alba la polizia sgomberava il picchetto alla raffineria della Total Normandia, quella della Esso ExxonMobil, sempre nella stessa regione, annunciava di essere costretta a interrompere la produzione a partire da oggi. Non c'è più petrolio da raffinare, secondo la CGT. Dopo le precettazioni al sito della Total, un nutrito picchetto di operai e manifestanti aveva ripreso il controllo degli ingressi, votando lo sciopero a oltranza, almeno fino al pomeriggio di lunedì. Se siamo uniti in questo modo sui punti strategici possiamo vincere, ha detto l'attrice Adele Hanel durante l'assemblea dei lavoratori all'ingresso dello stabilimento. In quanto femminista so bene che questo governo se ne frega di noi, ora dobbiamo imporre un rapporto di forza e questo è quello che sta succedendo qui e su tutti i picchetti. Le precettazioni sono andate avanti anche nel settore dei netturbini, con la polizia che ha sgomberato vari picchetti, in particolare presso gli inceneritori parigini. L'azienda Sitcom ha annunciato la fine degli scioperi in 2 degli inceneritori minori e la precettazione di 12 lavoratori nel sito più importante, quello di Ivre, nella Banlieue Sud di Parigi. In risposta, la CGT ha deciso di organizzare una protesta lunedì.
17:09, 11 in punto, torniamo in voce per gli approfondimenti dalla cronaca di Roma del Messaggero, prima di iniziare una lunga carrellata di redazionali questa mattina. Apre il Messaggero con il comune parla con gli abusivi, ignora noi inquilini in regola. Vabbè, questa è la strumentalizzazione del giornale, appunto, che sappiamo di chi essere la proprietà. Piano Casa, la presidente dell'associazione Inquilini Ater, la politica distingua tra bene e male. Poi il via libera della giunta, Euro 2032 nella capitale, recuperiamo il Flaminio, uno stadio Flaminio nuovo di zecca, una delle grandi eredità che Roma punta a ottenere dalla candidatura dell'Italia per la manifestazione degli europei di calcio 2023. Ma non lo so, vabbè, non so se vuoi commentare questa.
No, non la voglio commentare, però mi fa ridere perché su, invece sulla cronaca del Corriere c'è no al Flaminio bis, l'Olimpico deve essere tutelato, quindi okay, diciamo, vabbè, quindi opposti interessi
evidentemente,
esatto.
Sì. E ieri la capitale è entrata ufficialmente nella partita, la giunta capitolina ha approvato la delibera che formalizza la volontà di accogliere le gare. Poi centropagina, la protesta, gente in tenuta antisommossa, gli anarchici a Trastevere, The Horse rimossi e chiusure, con Savelli e Valenza e una, che appunto firmano questo altissimo articolo, e una foto di una camionetta di carabinieri che presidia le strade di Trastevere. Ieri, ricordiamo, c'era un presidio in solidarietà ad Alfredo. Questo è insomma una cosa che è successa ieri a Monte Compatri, paese dei Castelli Romani, circonciso in casa, muore un neonato di 20 giorni. All'alba di ieri, vabbè, sempre questo modo di descrivere il Messaggero le cose, comunque si parla di una donna che chiede aiuto per strada, ma il bimbo muore a causa di una circoncisione fatta evidentemente non in un luogo deputato a farla. E poi cos'altro? Mazzette nei municipi, condannati i funzionari, bustarelle e regali per insabbiare irregolarità nei cantieri, per velocizzare le pratiche, rilasciare autorizzazioni sotto banco oppure per dare in orario di lavoro consigli su come aggirare ispezioni e controlli, una condotta che ora costa 8 funzionari del 13° e 14° municipio a 3 ispettori dell'ASL, una condanna a risarcire gli enti di appartenenza con circa 40.000 euro. E mi sembra tutto dalla cronaca di Roma.
Diciamo che la cronaca di Roma del Corriere della Sera è sulla falsa riga di quella del Messaggero, c'ha in spalla, come dicevamo prima, questo articolo di commento sull'Olimpico deve essere tutelato, no al Flaminio bis, quando questa città avrà tutto nuovo e American style e lo stadio della Roma a Pietralata per ospitare la Magica ma anche i concerti rock, la città sportiva non potrà che rallegrarsene, così pure quando verrà realizzato l'impianto gemello della Lazio. Le strutture per il calcio si devono adeguare alla modernità, ma a quel punto che ne sarà dell'Olimpico? Potrebbe facilmente ripetersi il destino del Flaminio, prima un po' di musica, qualche torneo di rugby e poi la chiusura definitiva e degrado, quella parola che piace tanto sempre buttare a destra e manca. Vabbè, ma non lo leggiamo tutto perché non è che ci interessa poi fino a chissà quanto. Palazzi occupati, inchiesta sul comune, la Lega denuncia Gualtieri e Zebi, favoreggiamento, invasione di edifici e traffico di influenze. Il consigliere Santori ha depositato la chat tra l'assessore al patrimonio e Faggiano, leader dei movimenti. Il sindaco Roberto Gualtieri e l'assessore alle politiche abitative Tobia Zebi sono stati denunciati per traffico di influenze illecite e favoreggiamento di invasione di edifici e terreni dal capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina Fabrizio Santori. L'esposto presentato ieri in procura dal consigliere Del Carroccio porta all'attenzione dei magistrati la bufera che ha investito il Campidoglio nel corso dell'elaborazione del piano casa. Accanto a questo, le opposizioni di centrodestra hanno fatto fronte comune chiedendo la convocazione di un consiglio straordinario sul tema alla presenza del primo cittadino. L'articolo poi prosegue a pagina 5, in prima pagina sempre della cronaca di Roma, prostituzione e droga, mafia cinese, 35 arresti, poi anche commercialista, gestiva 80 case di appuntamenti, la sempre anche in fondo alla prima del Corriere la notizia che leggeva anche sul Messaggero, lo fanno circoncidere, muore neonato, Montecompete di tragedia nella comunità nigeriana, indagini per rimedio per omicidio colposo, e in prima anche qui un trafiletto, Trastevere blindata per gli anarchici, poi articolo che si trova in interno cronaca, pagina 5, Trastevere blindata per gli anarchici, serata di tensione per la manifestazione non autorizzata pro cospito, proteste per i divieti di sosta e la rimozione dei tavoli di bar e ristoranti. E questa, diciamo, era la prima della cronaca di Roma del Corriere.
Bene, se non abbiamo altro, insomma, possiamo chiudere, giusto? Soltanto commentando magari l'ultima notizia che hai letto, perché in realtà questa questione sollevata adesso dai giornali era anche in televisione un po' di giorni fa, con un attacco all'assessore alla casa Tobia Zevi, con degli screen di una chat a cui partecipavano i sindacati degli inquilini, ma insomma tutti, anche confederali, movimenti di lotta per la casa, alcune associazioni, no? E l'accusa, appunto, come abbiamo letto sulla prima pagina del Messaggero, era quella di trattare con gli abusivi, ovvero sì, di avere un canale di comunicazione in qualche modo preferenziale con gli abusivi. In realtà, appunto, lì si discuteva con tutti quei corpi intermedi che a Roma si occupano di diritto all'abitare, intorno appunto alla questione del diritto alla casa e delle emergenze. Quando sono le 11:07 chiudiamo la pagina la parentesi grande, lunga, da questa mattina alle 9 finora della rassegna stampa. Iniziamo invece una lunga carrellata di redazionali che inizierà con un compagno della GKN, con cui faremo il punto della situazione, e per poi seguire nel pomeriggio in diretta da questi microfoni la manifestazione a Firenze. Sentiremo poi un compagno dei Castelli per il corteo di oggi pomeriggio alle 15:30 ad Albano contro l'inceneritore che vuole Gualtieri. Sentiremo l'avvocato di Alfredo Cospito, Flavio Rossi Albertini, per fare il punto della situazione su quello che abbiamo letto sui giornali questa mattina. Sentiremo un compagno dell'archivio Moroni per un'iniziativa appunto che si interroga sul carcere nell'ambito delle iniziative che affiancano appunto lo sciopero della fame di Alfredo per l'abolizione del regime del 41 bis e dell'ergastolo ostativo. Se ci sarà spazio e se ci sarà modo anche di sentirla, proveremo a sentire una compagna, perché oggi a Napoli, come dicevamo in apertura, sono previste nuove manifestazioni nelle piazze, Napoli, Palermo e anche altre città, ma non ricordiamo ora, magari vi diciamo l'elenco, contro quella la volontà appunto di delle famiglie arcobaleno, appunto, di far riconoscere i propri figli a seguito appunto del disconoscimento e della cancellazione di vite da parte di questo governo. Quando sono le 11:09 vi lasciamo con pochi minuti di musica, è il tempo di contattare il primo contatto.
E prima di chiudere vi volevo ricordare che è stata attivata nuovamente la campagna di radio abbonamento a Radio Onda Rossa, e che trovate tutte le informazioni sul nostro sito www.ondarossa.info. C'è il banner, c'è una bellissima immagine che ci ha donato Croma, che ringraziamo, e da lì trovate tutti i modi per sostenere la radio. Cerchiamo di lanciare questa campagna 30 per 1000, nel senso 30 euro per 1000 sostenitori, che è una cifra che ci permette in qualche modo di colmare e coprire tutte le spese della radio, che sapete, come sapete, non campa d'aria, non ha padroni, non ha padrini, non ha sponsor, non ha pubblicità, invece ha molte spese che possiamo sostenere insieme a voi, che ci aiutate a tenere in piedi le frequenze della radio e far circolare, insomma, questa voce nell'etere romano. e non, perché ricordiamo c'è lo streaming che può essere ascoltato in tutto il mondo, e quindi vi invitiamo a sostenere Radio Onda Rossa e a sottoscrivere il radio abbonamento. Per farlo andate a cercare tutte le informazioni sul sito. Vi lasciamo a un poco di musica e vi chiediamo di restare all'ascolto di questa radio per tutti gli approfondimenti di questa mattina.
L'elenco contro quella la volontà appunto di delle famiglie arcobaleno appunto di far riconoscere i propri figli a seguito appunto del disconoscimento della cancellazione di vite da parte di questo governo. Quando sono le 11:09 vi lasciamo con pochi minuti di musica, è il tempo di contattare il primo contatto.
E prima di chiudere vi volevo ricordare che è stata attivata nuovamente la campagna di radio abbonamento a Radio Onda Rossa e che trovate tutte le informazioni sul nostro sito www.ondarossa.info. C'è il banner, c'è una bellissima immagine che ci ha donato Chroma, che ringraziamo, e da lì trovate tutti i modi per sostenere la radio. Cerchiamo di sempre di lanciare questa campagna 30 per 1000, nel senso 30 euro per 1000 sostenitori, che è una cifra che ci permette in qualche modo di colmare e coprire tutte le spese della radio, che sapete, come sapete, non campa d'aria, non ha padroni, non ha padrini, non ha sponsor, non ha pubblicità, invece ha molte spese che possiamo sostenere insieme a voi, che ci aiutate a tenere in piedi le frequenze della radio e far circolare insomma questa voce nell'etere romano e non, perché ricordiamo c'è lo streaming che può essere ascoltato in tutto il mondo, e quindi vi invitiamo a sostenere Radio Onda Rossa e a sottoscrivere il radio abbonamento. Per farlo andate a cercare tutte le informazioni sul sito. Vi lasciamo a un poco di musica e vi chiediamo di restare all'ascolto di questa radio per tutti gli approfondimenti di questa mattina.